Nella vita ci sono tante varianti.
Tante varianti.
Questa è la variante Parenzo.
Noi non c'entriamo con voi, la monnezza siete voi, non noi. Napoli è una città stupenda e se ve ne andate è meglio, è chiaro.
Non offendiamo perché vogliono fare il loro gioco. Non
sei tu
offendiamo.
Che ti sei avvicinato al gioco, lo stai facendo tu. Che vuoi le visualizzazioni, pare che non mi conosca. Siete tutti uguali.
Amore,
amore non lo dire a me. Io non c'entro niente.
Negare visualizzazioni.
Io non c'entro niente, non sono amore tuo. Io amo la terra e le persone per bene, non chi riempie di zozzimma questo territorio, è chiaro?
Più che una TikToker, poté la pioggia. È il caso di Roccaraso. In Abruzzo, la nota località sciistica diventata famosa in tutta la nazione, anzi forse in tutto il globo, perché una TikToker, la signora De Crescenzo, aveva lanciato qualche settimana fa l'assalto a Roccaraso. Lei è un influencer, è una signora che si è inventata un mestiere, una signora anche un po' discussa per tutta una serie di ragioni. Fatto sta che la località abruzzese ieri si era preparata a un nuovo boom di arrivi, però questa volta per fortuna la pioggia ha in qualche modo congelato l'assalto dei turisti. È stata molto più contenuta del previsto, infatti l'affluenza a Roccaraso. Rita De Crescenzo aveva lanciato l'appello. Memore di quell'esperienza, il comune questa volta si è fatto trovare pronto. Installazioni di bagni chimici, militari, accesso a taglie alterne, numero chiuso dei pullman in entrata e obbligo di prenotazione. Alla fine, dei 60 bus che avevano confermato il loro arrivo, ne sono arrivati appena 40. In più, poi, la pioggia ha fatto sì che le persone se ne tornassero a casa prima del tempo. Fatto sta che il weekend di Roccaraso, poi sui social le persone si sono sbizzarrite, un tranquillo weekend di paura, in realtà ha avuto un altro protagonista, che è il signor Anthony Sansone, un TikToker che invece è andato ugualmente, visto che invece la signora De Crescenzo non c'è andata e ha dirottato tutti in un'altra località, dice la prossima volta ci rivediamo tutti quanti a Ovindoli, e quindi ha lasciato lo spazio a questo signor Anthony Sansone, altro TikToker, amico della De Crescenzo, ma che a differenza della signora lui ha soltanto, si fa per dire, 80.000 follower. Questo signore, questo influencer, si è messo a un certo punto a litigare a favore di telecamera, prima con il sindaco della nota località abruzzese e poi con il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che anche lui è napoletano, grande nemico però di questo modo della napoletanità di farsi riconoscere del mondo. Sì, perché l'onorevole Borrelli è giustamente un signore impegnato ormai da anni non soltanto contro la camorra, ma anche tutte queste forme di devianza, di falsa promozione della napoletanità in giro per il mondo, e contro le occupazioni abusive, ma è soprattutto anche contro questi TikToker e la loro, dice Borrelli, volgarità. TikTok non è il verbo, viene prima la legge, la nostra Napoli è diversa dalla vostra, dice Borrelli, noi amiamo Luciano De Crescenzo e Sofia Loren. Insomma, questo litigio è a sua volta diventato virale tra il TikToker Sansone e il deputato Borrelli. Due facce di Napoli, da una parte quella della legalità e dall'altra quella un po' dell'ambiguità, l'ambiguità di essersi inventato un mestiere, quello del TikToker appunto, o l'influencer che dir si voglia, che riesce a spostare migliaia di pullman da una parte all'altra dell'Italia. Ma insomma, alla fine la domanda che ci dovremmo fare è: ma questi influencer, che se si sono dimostrati in grado davvero di spostare le cosiddette masse, perché non impiegano il loro tempo anche nel promuovere dell'altro, magari nel promuovere un turismo ecosostenibile? Ecco, io fossi nel ministro Daniela Santanchè, la prima cosa che farei è una bella riunione al ministero convocando questi TikToker, veri influencer. Loro sì, sono in grado di spostare il PIL oppure di distruggerlo.
È vero che non c'è un'elezione politica dietro l'angolo, ma il tempo passa in fretta e i sondaggi parlano chiaro sul gradimento di cui gode il centrodestra. Ed ecco che nel centro-sinistra strategie, movimenti e interviste si intensificano, considerato anche il sistema elettorale che premia le coalizioni. Elly Schlein insiste sulla ricerca di un'unità anche politica, concetto alla base dell'ultimo intervento di Romano Prodi, che ha di fatto detto: nessuno ce la fa da solo, bisogna almeno federarsi. Ma il professore ha anche lasciato aperta la domanda sul chi possa essere in grado di farlo.
Che cosa accade nel centro-sinistra? Succede che ad esempio Conte, leader del Movimento 5 Stelle, dice: da Meloni torsione autoritaria, e poi appoggia la proposta di Franceschini di riconoscere le diversità. Ora, l'intervista di Conte a Repubblica in questi giorni è molto interessante perché in realtà riapre il cosiddetto cantiere della sinistra. Quando il leader del Movimento 5 Stelle dice che considera inquietanti alcune posizioni di Trump, ma allo stesso tempo applaudi alla tregua in Medio Oriente, manda un messaggio preciso anche rispetto al passato, quando era Presidente del Consiglio e aveva un rapporto preferenziale con quello che lo aveva chiamato Giuseppi. Durante tutta la campagna elettorale Conte aveva adeguatamente tenuto da parte il tema Trump per non scontrarsi direttamente con lui, per non prendere posizione. Si sa, il suo rapporto con l'ex presidente americano, anzi con l'attuale presidente americano, era un rapporto molto solido all'epoca del governo Conte 1. Per questo in campagna elettorale Conte non si sbilanciò. Ora, siccome ormai il suo movimento è saldamente collocato nell'ambito della sinistra, ha deciso di prendere di petto e di attaccare Donald Trump. Bene, e questo è un punto che in qualche modo conferma la collocazione a sinistra del movimento. L'altra cosa interessante è che in realtà tutti stanno scavalcando Elie Schlein. Il primo ad averlo fatto è Franceschini, che della Schlein ne è uno storico sostenitore. Quando qualche giorno fa Franceschini ha detto: attenzione, valorizziamo le diversità, ognuno corra per sé e poi ci mettiamo d'accordo per governare, allude a due cose. Uno, a un ritorno vero a un sistema proporzionale in cui i partiti si contano e si pesano. Due, al fatto che le coalizioni e le alleanze soprattutto si formano sostanzialmente dopo il voto. Chiaro che chi sta nel centro-sinistra starà insieme, ma per ora si corre ognun per sé. E questa formula, che forse non piace alla leader Elie Schlein del Partito Democratico, piace molto invece a Giuseppe Conte, perché gli consente non solo di mantenere e tenersi le mani libere, ma anche di costruirsi una propria prospettiva e quindi di non dare per scontato un suo ritorno a Palazzo Chigi, che è un sogno che non ha mai rimesso nel cassetto, ma che ce l'ha sempre molto molto vivo e presente. Conte non ha mai mollato l'idea, un domani, di tornare a Palazzo Chigi, cosa che per ora gli risulta difficile da fare, perché essendo il Partito Democratico il primo partito della coalizione di centrosinistra, le regole dicono che chi prende più voti governa anche la coalizione. Tenendosi le mani libere, i giochi si faranno più avanti. Ecco perché c'è una nuova liaison, un nuovo legame tra Conte e Franceschini.